Ciao rockers, benvenuti in questo nuovo appuntamento di Lacio Drum e soprattutto buon 2022 a tutti voi all'ascolto. Lo so che ormai è tardi, lo so che il nuovo anno ormai è iniziato da una settimana, però questa per me è la prima volta che vi parlo in questo gennaio, perciò sono giustificato dallo stare qui ancora a farvi gli auguri, no? Queste palle, questi auguri sempre ripetitivi, no? Comunque, 7 gennaio, perciò le feste sono ufficialmente finite ieri, perché era il 6 la Befana. Abbiamo davanti il ponte, per carità, però diciamo che ufficialmente abbiamo chiuso tutto ieri con l'Epifania. Epifania che forse, diciamo, dal punto di vista cristiano, ci stavo pensando da un po', è la festa più rock che c'è, no? Non lo so, perché se voi la pensate come me, rockettari, però la Befana mi ha dato sempre l'idea di essere una rockstar, no? Dai, su, a voi no? Secondo me, già da come si veste, fino a come è brutta, storta, brufolosa, come noi del resto, perché mica noi siamo i perfettini della musica pop, no? No, noi siamo bestie, siamo carogne, puzziamo, ce l'abbiamo tutte, siamo storti, ma siamo fottutamente e fottutamente ancora pieni di stile e di poesia. Quello stile, e prendo questo per collegarmi, che ha sempre contraddistinto un po' gli Eagles, passati alla storia con la famosa Hotel California, ma che io ora vi presento con la loro Funky New Year. Quindi anche proprio perfetta per l'occasione, per augurarvi per l'ultima volta un grande 2022, sempre con lo stile di Lacio Drum. E allora, hey ho, let's go! Suono bellissimo che è uscito da questo pezzo degli Eagles, no ragazzi? D'altronde si sente, si percepisce da molto lontano tutta quella che è la loro sublime classe di questo antologico gruppo che qualsiasi genere, diciamo, che provi a suonare, beh, lo fa davvero in forma perfetta, in forma davvero ottima. E sono ben felice di aver scelto questo ritmo, questo funky, no? Per inaugurare il 2022 di Lacio Drum. Basta, non nominerò più 2022 adesso, promesso. Un'altra band, ragazzi, che fa musica da una vita e sempre con molta cazzim, sono gli Scorpions, che con il singolo Pacemaker festeggiano il loro grandissimo ritorno, sempre con il loro stile rockettaro. Hanno fatto anche loro la storia del rock e tra qualche mese, pensate, festeggeranno i 50 anni di carriera, nozze d'oro per gli Scorpions. Quindi tantissimi auguri anche da parte nostra, di tutta la truppa che c'è dietro Lacio Drum, che in pratica è composta da me e tutti quanti voi all'ascolto, e siamo una bellissima truppa, anche se storta e brufolosa, come vi dicevo prima. E niente, due parole sul singolo. Pacemaker cos'è? Diciamo che rappresenta un po' un ritorno con il botto, con una canzone che riporta un po', sì, ai brani del passato, sempre con il loro stile intramontabile, ma che però, diciamo, è anche rifatta con suoni più moderni. Ecco, mettiamola così per fare, diciamo, una recensione al pezzo, no? Altre cose da dirvi, mi ero appuntato che il titolo dell'album degli Scorpions si chiama Rock Believer, cioè credenti del rock, che è bellissimo, credente, perché non c'è la S, quindi è singolare, e uscirà il 25 febbraio. Basta, non ho altro da dirvi, se non che avevo letto che questo pezzo era stato registrato durante il lockdown, quindi basta, ho parlato fin troppo. È tempo di lasciare musica e voce ai nostri rockettari tedeschi degli Scorpions. Nozze d'oro! Dei miei mea culpa maggiori riguarda il grandissimo Chris Cornell, voce e anima dei Soundgarden, degli Audioslave, che troppo prematuramente dipartito, come vi dico sempre. è stato soffocato, è stato schiacciato, è stato soppresso proprio anche lui dal peso dei suoi demoni interiori. Un peso che, via, con il passare del tempo purtroppo non è più riuscito a sostenere, e un giorno ha deciso di farla finita, di lasciare questo mondo e di abbandonare purtroppo tutti e tutto. E comunque, ahimè, questi sono i fatti successi. È passato già del tempo, sono già diversi anni che lui ci ha lasciato, però io non voglio essere triste, perché sicuramente Chris continua e continuerà sempre a vivere nel cuore di tutti noi appassionati rocchettari. E il suo fuoco, quello che aveva proprio dentro, continua ad ardere, perché sarà per sempre perennemente alimentato da quella benzina che è la musica rock, dalla gasolina.
un'unica grande emozione, tutta da vivere. Tutta da vivere. Sei su RT.
Ora invece voglio presentarvi due brani collegati tra di loro. E il primo credo che non lo conosciate, mentre l'altro, come ho detto prima, è stra conosciuto e l'avrete ascoltato senz'altro mille volte. Però io sono riuscito a trovare una versione alternativa di questo secondo pezzo che ho deciso di regalarvi, ed è lunga 2 minuti più dell'originale, ha qualche tocchettino di classe qua e là e ha un assolo diverso, e sentirete in realtà che si differenzia in questi piccoli particolari. Però prima, come vi dicevo, che vi voglio raccontarvi questa storia di questi due brani collegati tra loro, partendo ovviamente dal primo, sconosciuto, diciamo quasi sconosciuto. Una storia collegata tra loro, vi ripeto, e ci sono tantissime voci che nel corso degli anni, nel corso proprio dell'epoca della storia del rock, si sono sentite, però la verità è una sola, come d'altra parte dalla loro stessa missione, ed è questa la verità. 7 dicembre 1971. I Mother of Intention di Frank Zappa suonano al casinò di Montreux, Svizzera. C'è molta gente, anzi, forse troppa. E quando Don Preston fa il suo assolo nel brano King Kong, qualcuno dal pubblico ha la fantastica idea di sparare un razzo, un razzetto piccolo, contro il soffitto di legno che immediatamente prende fuoco. È il panico. La folla disordinatamente cerca subito di uscire e i roadi sono costretti addirittura, pensate, a rompere le finestre per far defluire il più possibile le persone, evitando così la calca. Zappa e i suoi invece sono costretti a calarsi nella fossa dell'orchestra e da lì riescono a prendere un cunicolo che li porta direttamente all'esterno, salvandosi anche loro. Nessun morto, nessun ferito per fortuna, però il casino brucia e con esso brucia tutta l'attrezzatura.
Thank you.
mai presenti che scappano via da quell'inferno, ci sono anche Ian Gillan e Roger Glover, che riescono ad uscire anche loro e si mettono in salvo. E mentre proprio stanno correndo, paradossalmente le meravigliose storie del rock, Glover ha l'ispirazione. Guarda il denso fumo dell'incendio che scivola nelle acque del lago di Ginevra e pensa: fumo nell'acqua, fiamme nel cielo. I Deep Purple dovevano registrare in quei giorni proprio lì, in quel posto andato a fuoco, e la band è costretta a ripiegare registrando all'interno del teatro di Montreux. C'era un pezzo nato da un bel riff di Ritchie Blackmore che ancora non aveva un titolo ufficiale, no? Tanto che, come si usava e si usa a fare tuttora, si chiamava temporaneamente Title Number One, ovvero brano numero uno. Roger Glover pensa e ripensa a quella serata così pazza e a quell'ispirazione proprio avvenuta lì mentre correva vicino al lago di Ginevra, e decide insieme agli altri di raccontare così quei fatti accaduti quel 7 dicembre, e consegna a tutti noi appassionati un brano passato alla storia. Vi dicevo, fumo nell'acqua e fiamme nel cielo. Oppure, se preferite la lingua originale, cari miei ascoltatori di Lacio, Smoke on the water, fire in the sky. We'll be right back. Vedete, ragazzi, quante e quali storie pazze che ci sono nel rock. A volte un attimo a prendere l'ispirazione e a consegnare un brano alla storia, anche mentre stai scappando via dall'incendio. E ora, ragazzi, pubblicità, siamo pronti, anzi siamo quasi pronti perché c'è del tempo. E allora, prima della pubblicità, Emil and the Sniffers con Got You.
Della tua vita. Con noi di RT sei pronto a riviverli appieno.
Terza parte Rockers, ed è ora di presentarvi un nuovo gruppo mai passato qui su Lacio. E per quanto ormai sapete, come vi dico sempre, che io odio il dover confrontare per forza i gruppi e trovare ad ogni costo quelle analogie, quei paragoni tra diverse band, beh, vi devo ammettere che ho letto in passato in un forum una constatazione molto interessante, dalla quale però è obiettivamente difficile discostarsi, ecco, mettiamola così. E cioè che il gruppo che tra poco sentiremo qui su Lacio sono i moderni AC/DC. Ora, io non li reputo ovviamente solo così, però sound e voce, se chiudete gli occhi, riportano per forza di cosa gli australiani. Eppure pensate, ragazzi, che il gruppo che è in rampa di lancio vengono da Nashville, Tennessee, la patria del country, no? Tanto da essere definita non a caso Music City. E dunque, rockers, io ora vi presento con la loro Step Aside i Goodbye June, e fatemi sapere, come sempre, Bon voyage! la dipendenza da droghe di Topper Hedon è ormai fuori controllo. È arrivato a spendere, pensate, 100 sterline al giorno, una signora cifra per essere il 1981, no? I Clash arrivano all'aeroporto di Vienna perché sono attesi per un'intervista di una tribù austriaca. Topper subito vomita in sala d'aspetto. È letteralmente finito. L'intervistatore chiede se sia solo una trovata punk o una conseguenza dell'uso massiccio di droga. Strummer interviene subito in difesa dell'amico. E non è una difesa soft. Stai zitto, pezzo di stronzo. Grazie, incassa imbarazzato il conduttore. Strummer riprende. È quello che ti meriti con domande di questo tipo. Lascia che ti chieda io una cosa, no? Ma pensi che siamo ancora nel 76 o pensi che stai parlando adesso con i Sex Pistols? Porta via il tuo culo fuori da qui o ti caccio via io. Poi, non ritenendolo ancora abbastanza, rincara la dose. Strummer indica Topper e prosegue. Se a lui va di vomitare è perché ha problemi di stomaco e non ho nessuna voglia di mettermi a discutere con te e delle tue cazzate. Se non hai niente di interessante da dire, levati dai coglioni. L'intervistatore non sa come reagire e riesce soltanto a dire: ma dici sul serio? E allora lì Strummer dà il colpo di grazia. Tu cosa dici? Per noi è sempre questione di vita o di morte e ce ne sbattiamo di vomitare su una moquette di merda. Questo era il punk, ragazzi. Questo era veramente lo spirito punk, contro tutto e contro tutti. Ma all'interno una vera famiglia. E mentre tutti i Clash ci andavano giù pesanti per cercare di far smettere Topper Hedon, ma se qualcuno provava a dirlo dall'esterno, beh, non ci provate nemmeno, ragazzi. Noi siamo i Clash. E voi? Chi cazzo siete voi? One day, for more days, I hope you'll make it one day, just like Allora, cari fedeli ascoltatori, carissima truppa di Lacio Drom, io vi svelo subito le carte. Sono qui a lanciare questa perla perché sono stato sfidato tempo fa su un determinato argomento e io, da buon cavalier cortese quale sono, non mi sono affatto tirato indietro, accettando l'argomento e sperando di farvi cosa gradita, proponendole perfino come perla. Ma ora fate finta che questa cosa non ve l'ho detta e, come vi dico sempre, a me le vostre anime. A metà strada tra Pescara ed il Molise sorge Ortona, una città di mare. Elemento, il mare, che tornerà in auge alla fine del nostro racconto, perciò tenetelo da parte, eh? E questa città, questa Ortona, ha dato i natali ad un personaggio diventato famosissimo nel mondo dell'hard, del porno. Rocco Tano, più famoso con lo pseudonimo di Rocco Siffredi. 850 film girati come attore, 500 girati da regista, oggi diventato ormai un personaggio televisivo a 360 gradi. Ma quello che diciamo è molto poetico è da dove viene la sua scelta del nome d'arte. Vi ho detto che si chiama Rocco Tano, in arte Rocco Siffredi. Beh, curiosamente la scelta di questo nome è molto interessante e c'è della poesia dietro, perché deriva dal protagonista del film gangster Borsalino, ispirato alla malavita che c'era nel porto di Marsiglia e in cui un bellissimo Alain Delon interpretava il temibile Roach Siffredi, un criminale molto elegante, sempre vestito a puntino e con la sua bombetta in testa e lo stile che ha reso inconfondibile Alain Delon anche nel corso della sua restante carriera. Bene, quello che in pochi sanno però è che Borsalino prende il nome dall'azienda piemontese produttrice appunto di cappelli. E questi loro cappelli sono passati alla storia grazie anche all'incredibile numero di artisti che li hanno indossati. Per esempio, no? Sia Humphrey Bogart che Ingrid Bergman in Casablanca ce l'hanno addosso. E li indossa anche Robert Redford in diversi suoi film. È un Borsalino quello di Harrison Ford in Indiana Jones, sono Borsalini quelli che hanno i Blues Brothers, per dire, no? Insomma, il mondo del cinema è pienissimo di personaggi che hanno indossato un Borsalino rendendolo così leggendario. Però, allargando un po' il tiro e non soffermandoci soltanto al mondo del cinema, scopriamo che Giuseppe Verdi, Charlie Chaplin, Gianni Agnelli, Andreotti, Cossiga, perfino Marcello Mastroianni e tantissimi, insomma, altri super personaggi hanno indossato questa marca di questi cappelli. Ma dov'è la poesia? Vi dicevo prima di questa poesia. La poesia c'è, perché Ernest Hemingway amava le bombette piemontesi. Ed è proprio lui che con la sua classe stasera ci apre, diciamo, ci apre la strada verso la perla così sensuale, perché è incredibile come l'eleganza di un cappello possa essere il trait d'union tra il sesso, trasformato da Rocco Siffredi in elemento televisivo senza pudore alcuno, e l'amor galante di Hemingway, impersonificato in questo caso nei pensieri del vecchio che si specchiano nel mare, quello scuro della notte. Alcuni, fra i pescatori più giovani, di quelli che usavano gavitelli come galleggianti per le lenze e avevano le barche a motore, parlavano di il mar al maschile e ne parlavano come di un rivale o di un luogo o perfino di un nemico. Ma il vecchio lo pensava sempre al femminile, la mar. E pensava come qualcosa che poteva concedere o rifiutare grandi favori. E se faceva cose strane o malvagie, era perché non poteva evitarle. La luna faceva reagire il mare, la mar, proprio come una donna. Tenete sempre acceso il sacro fuoco del rock and roll. Buon cammino. Walking around, hot sun making me sweat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.